Buonasera a tutti e ben ritrovati qui su Radio Revolution, la radio degli studenti universitari di Parma. Qui è Marco Pedrazzi,
Monica Rossetti
e il nostro mitico Simone in regia.
Salve ragazzi.
Bene, questo è Prendi Nota, il programma sulla musica classica. Oggi però siamo molto emozionati, non solo perché l'argomento non toccherà soltanto la musica classica, ma anche perché oggi festeggiamo l'ottavo anno di questa splendida radio e quindi ringraziamo tutti quelli che ci hanno lavorato, che hanno dedicato del tempo, dell'energia e della passione per costruire questa fantastica realtà, e abbiamo pensato di fare un piccolo regalo, ovvero di mandare in onda un buon compleanno tutto particolare, arrangiato dal più grande compositore del Novecento, Igor Stravinsky.
Bene, tanti auguri quindi Radio Revolution. Ma torniamo a noi. Oggi la puntata sarà un po' particolare. L'altra volta ci siamo lasciati con le danze, quindi musica classica dall'inizio alla fine. Ma oggi vi stupiremo. Già con la seconda puntata stiamo già divagando. O forse no. Parleremo del rock, rock progressive. Ma cosa c'entra con la musica classica? Che affinità ci sono? Bene, per fortuna oggi ad aiutarci a spiegarvi le affinità che ci sono tra la musica classica e il rock progressive è un ospite speciale ed è con noi qui Riccardo Sasso. Ciao Riccardo!
Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Revolution.
Bravo!
Per metterlo subito a suo agio direi che possiamo dare il numero di telefono con il quale i nostri ascoltatori potranno eventualmente rivolgere delle domande difficilissime al nostro ospite.
Okay. Mi raccomando!
Dunque, vi ricordo il nostro numero che è 334, prendete nota, 334-7540-787, lo ricorderemo anche più avanti nella puntata.
Benissimo, e qui con noi appunto Riccardo Sasso, ed è un tastierista, lo specifichiamo, e dopo ci dirà meglio appunto sulla sua vita, sui suoi studi, perché è uno studente del conservatorio. Ma come primo ascolto oggi vogliamo dedicarci a un musicista, Jethro Tull, con una bourrée. La bourrée è una danza che vi abbiamo già anticipato nella scorsa puntata, che appartiene a questa raccolta di danze chiamata suite. Vi ricordate, se avevate preso nota la puntata scorsa, negli appunti c'è scritto da qualche parte suite. Bene, lanciamo subito quindi il primo ascolto.
Ecco, questa Bourrée di Jethro Tull. Allora, nella scorsa settimana abbiamo sentito appunto delle suite, delle Bourrée per clavicembalo, per strumento solista quindi, ma anche per grande orchestra. Questa invece è una Bourrée per un organico tutto particolare, perché
siamo nel 1969.
Esatto, Riccardo, che strumenti hanno composto questa band che ha suonato questa Bourrée?
Beh, gli strumenti sono quelli, diciamo, del rock convenzionale, quindi parliamo di chitarre, bassi e batterie. Però ad arricchire il sound di questo pezzo in particolare, e in generale il sound dell'intera band di Jethro Tull, è un elemento distintivo e caratteristico, che è per l'appunto il flauto traverso.
Ecco, a questo proposito ci mandano proprio un'immagine su WhatsApp al nostro numero 334-7540787 con un articolo, una citazione di Ian Anderson che dice: "Non volevo essere un Clapton di terza mano, per questo scelsi il flauto."
Beh, una affermazione particolare, ma tutti gli ascoltatori e tutti gli amanti del prog e del rock in generale sono contenti che Ian Anderson abbia scelto il flauto, perché senza questo sound distintivo i Jethro Tull forse sarebbero rimasti in mezzo, diciamo, a tutte le altre qualità che avevano ovviamente come gruppo. Magari sarebbero rimasti un gruppo prog come gli altri, invece hanno innovato il sound del folk rock da cui venivano e l'hanno portato nell'ambito del progressive, aiutando, diciamo, questo cambiamento di sound con l'utilizzo di uno strumento che fino ad allora era usato per la classica, che è il flauto traverso. Tra l'altro Ian Anderson fu molto influente anche per altri musicisti, anche per i musicisti del nostro prog italiano, per esempio, perché recentemente ho avuto l'onore di fare un'intervista a Vittorio De Scalzi dei New Trolls, e mi ha detto proprio chiaramente, senza giochi, senza giri di parole, che lui, come sentì il suono del flauto di Ian Anderson, andò a comprarsi un flauto traverso e lo inserì nei propri album, ne fece, diciamo, il proprio sound distintivo, per cui fu molto influente da questo punto di vista.
Benissimo, infatti ci ha già anticipato Riccardo che appunto c'è un forte richiamo con la musica classica per via di questo strumento, il flauto. Ricordiamo che appunto questo brano è in origine è stato scritto appunto da Johann Sebastian Bach, un brano appunto per liuto.
Esatto, infatti come diceva giustamente Riccardo, anche la scelta di uno strumento può caratterizzare fortemente un gruppo che quindi ha questo sound, potremmo dire, così particolare. Il flauto è tra l'altro uno strumento che originariamente nasce proprio nel barocco: il flauto dolce, poi il traversiere, il flauto di legno e poi il flauto metallico traverso che tutti conosciamo. E proprio al barocco in effetti si ispira a questo brano, che ha in questa introduzione iniziale cita proprio letteralmente una Bourrée, appunto, dalla suite per liuto di Johann Sebastian Bach.
La musica classica viene non soltanto attraverso lo strumento singolo qual era il flauto precedentemente, ma abbiamo anche dei richiami attraverso la strumentazione un po' più espansa, per esempio l'orchestra. E adesso vi portiamo appunto un esempio di un concerto grosso di Vivaldi. Vivaldi è un nome che conosciamo sicuramente tutti per le quattro stagioni, ecco, quindi sicuramente è un nome alla portata di tutti. Ecco, non non solo per chi è esperto della musica. Come dicevo appunto, il concerto grosso, cosa vorrà dire concerto grosso e che differenza c'è da un concerto classico normale? Il concerto classico normale, diciamo così, avviene è un dialogo che avviene tra l'orchestra e uno strumento singolo. In questo caso invece il concerto grosso, il dialogo avviene tra un gruppo di strumenti solisti, che potevano essere un violino, un secondo violino, una viola, un violoncello, strumenti anche barocchi, e l'orchestra intera. Per esempio, adesso vi facciamo sentire un esempio, il concerto grosso appunto di Vivaldi. L'orchestra e l'alternanza con i soli. È un dialogo continuo.
Questo quindi concerto grosso, questa alternanza fra degli strumenti, diciamo, solisti in piccoli gruppi e la grande orchestra. Prima di proseguire vorrei leggervi un messaggio che ci scrive Danilo, che dice: come diceva Verdi, Giuseppe Verdi, tornare all'antico e sarà un progresso. A questa frase il nostro Riccardo Sasso in realtà ha storto un po' il naso. Sei d'accordo con questa affermazione?
No, in realtà, come l'ho letta, sembrava avesse molteplici significati. Adesso in realtà credo di capire che cosa intende, semplicemente che il ritorno all'antico, quindi il ritorno alle tradizioni, come possono essere quelle della musica classica, degli strumenti tipici, può innovare anche il moderno, ecco. Quindi tornare indietro può voler dire anche andare avanti, ecco, in questo senso.
Diciamo forse più nel senso anche non dimentichiamo comunque da cosa veniamo, ecco,
e non dimentichiamo ovviamente il nostro passato, la nostra tradizione.
Certo, invece Nicola ci scrive sempre a proposito di Ian Anderson, il flautista che abbiamo sentito appunto di Jethro Tull. Ian Anderson ha sempre affermato di aver suonato per una vita il flauto in modo sbagliato. Anche qui sbagliato e giusto è relativo. Prima sentivamo che cantava mentre suonava, che è un modo che nella musica contemporanea viene molto utilizzato, e di avere poi appreso a suonarlo in maniera corretta solo dopo molti anni grazie la figlia che lo suonava alle medie. Infatti abbiamo parlato del flauto dolce che si studia appunto, certo, alle medie. Parlavamo quindi di concerto grosso, abbiamo detto, strumenti solisti contro orchestra. In ambito rock questa cosa assume una connotazione molto particolare, perché diventa un dialogo fra strumenti classici, violini in questo caso e violoncello, e invece la band rock. Per introdurvi all'ascolto quindi dei New Trolls, questo gruppo italiano che ha scritto appunto questo concerto grosso, io mi devo sedere un attimo alla tastiera. Lascio la parola a Riccardo Sasso se ci vuole dire due parole su questo gruppo italiano appunto.
Beh certo, i New Trolls sono uno degli esponenti di punta del progressive italiano, ecco, in particolar modo in questa sede abbiamo appunto preso l'album più prog che hanno fatto, ovvero Concerto Grosso numero 1 del 71, anche detto Concerto Grosso per i New Trolls. Ecco, tutto quello che hanno detto, diciamo, i miei colleghi è assolutamente vero. Diciamo che questo album fu scritto da Enrique Luis Bacalov, che è un grande compositore di musica da film, per un thriller che veniva ambientato a Venezia, e la ragione per cui approdarono all'idea del concerto grosso fu che Venezia è una città che richiama molto il barocco, però la trama di questo thriller era talmente particolare da quasi poter essere considerata rock. Quindi ebbero l'idea Sergio Bardotti, che scrisse alcuni dei testi dei New Trolls, eccetera, e collaborava con loro e li produceva, e Bacalov, assieme a Descalzi, a Nico Di Paolo, comunque a tutti i New Trolls, di creare l'idea del concerto grosso. Cioè, un concertino, correggetemi se sbaglio sui termini, un concertino
giusto.
Costituito da strumenti rock, quindi del rock convenzionale, che si alternava all'orchestra prettamente barocca.
Esatto, ma poi leggevo che il disco è formato da un lato A, lato B, e il lato A appunto segue esattamente la tripartizione di una forma sonata, di una forma concerto.
Assolutamente.
Quindi hanno proprio rispettato anche la struttura classica della scrittura, ecco.
Assolutamente sì, cioè l'idea era quella di rispettare la tradizione, l'idea di Bacalov, l'idea di Descalzi, l'idea di tutti i New Trolls.
Benissimo.
Tra l'altro sono riusciti in un modo ancora più particolare a integrare il moderno con l'antico, costituendo il lato B dell'album con una improvvisazione lunghissima effettuata in una sala vuota, però un'improvvisazione prettamente prog rock, quindi
molto
commistione è ancora più presente.
Vedo Marco pronto lì
alla
tastiera, mi hai abbandonato praticamente,
Esatto.
Sei allontanato da me. Allora vai, cosa volevi farci sentire?
Allora, il legame quindi con il concerto grosso l'abbiamo spiegato, no? Proprio a livello di formazioni, grande orchestra contro piccolo gruppo o band rock. Ma la cosa interessante è che anche il materiale tematico di questo inizio del concerto grosso che adesso ascoltiamo è tratto proprio dalla musica barocca, ovvero da un'invenzione a due voci di Johann Sebastian Bach. Vorrei solo spiegare in due parole che cosa significa invenzione a due voci. Invenzione, diciamo, significa che è un'invenzione, quindi un brano dal carattere libero, quasi improvvisativo. A due voci significa che ci sono due parti che suonano contemporaneamente, che per il tastierista sono la mano destra e la mano sinistra, potremmo dire. Queste due invenzioni, queste due voci affidate a queste due mani si sovrappongono. In che modo? Praticamente utilizzando sempre lo stesso materiale. Vi faccio adesso sentire l'inizio dell'invenzione numero 8, in fa maggiore di Johann Sebastian Bach, che, diciamo, nella voce affidata alla mano destra comincia così. Dove sta la grande genialità di Johann Sebastian Bach? Che in realtà, usando quel procedimento che si chiama canone, fa fare la stessa identica cosa, ma a distanza di tempo, anche alla mano sinistra, quindi alla voce numero 2, potremmo dire. Sentitela. La sovrapposizione poi ha questa risultante. E nell'arco di tutta questa invenzione, quindi, Bach gioca con questi elementi, per cui li sentiamo ritornare spesso, anche su altre, a partire da altre note. Eccetera, eccetera. Bene, sentirete che proprio questo è l'elemento tematico del concerto grosso dei New Trolls.
connessione tra la musica appunto rock e il 1700, ecco, la fine del 1700. Un passo in avanti, 1800, c'è anche un altro richiamo, il richiamo di Brahms, che ha è un personaggio nella musica, nella storia della musica molto importante, perché anche lo stesso Schoenberg, magari per alcuni questo nome può risultare un po' difficile, è stato un grandissimo compositore del Novecento, ha appunto detto che Brahms è stato il musicista progressive forse dell'epoca, perché ha portato avanti
diciamo che il suo metodo compositivo guardava veramente al futuro,
così, grazie.
come modo di usare i materiali, quindi i temi, di modo di usare gli strumenti eccetera, e lo chiama proprio Brahms il progressivo, è un famoso trattato che scrisse Schoenberg, e usa proprio questa parola che ci sta a pennello con,
esatto,
appunto, il discorso
con...
sul rock progressive. E a questo proposito chiediamo appunto a Riccardo, adesso al di là degli ascolti eccetera, come possiamo definire, noi oggi abbiamo parlato di rock progressive, però per chi non lo sapesse, e ci metto dentro anche me che ho dovuto studiare per questa puntata perché non è il mio genere, che cos'è il progressive, in che senso è progressivo questo rock?
Ecco, diciamo che il rapporto che avete fatto con la musica di Brahms è molto azzeccato, perché musica progressiva in generale è un termine che definisce un tipo di musica che fa della sperimentazione, della rottura col passato e della ricerca di un sound anticonvenzionale la propria filosofia. Ecco, progressive rock è questo concetto di musica progressiva, e come posso dire, adattato al genere più prettamente del rock, quindi gli anni 60, gli anni 70.
Benissimo, infatti è proprio adesso facciamo un paragone diretto, ecco, sentiamo prima l'origine, quindi la sinfonia numero 4, sinfonia numero 4, scusate, terzo movimento di Johannes Brahms, collegato poi a un brano degli Yes che vi presentiamo dopo e che commenteremo dopo. Servirà per dopo. Come vi dicevo, il tema che abbiamo ascoltato di Brahms, il tema principale, lo adesso riascoltiamo, riarrangiato, diciamo, in qualche modo, dagli Yes. Vero, Riccardo?
Sì,
cosa
certamente.
Ne pensi tu di questo abbinamento?
Hai detto tutto giusto,
va bene,
diciamo.
Va bene, facciamolo ascoltare.
Rick
allora.
Wakeman in particolare.
Ok, vai, ascoltiamolo. Thank you.
Bene Riccardo, cosa ci puoi dire un po' di questo gruppo, degli Yes? In che anni siamo innanzitutto? Sempre quelli, ma circa questo... Se non sbaglio è del 1971 questo.
Sì, allora, l'album in particolare, quello che contiene Canzone Brahms, è Fragile del 1971. Gli Yes comunque siamo sempre in quegli anni, perché il progressive si sviluppò in quegli anni. Ecco, cosa dire riguardo a Canzone Brahms? Diciamo che manifesta molto l'interesse che i musicisti progressive avevano verso la musica classica, in particolare i tastieristi, perché Rick Wakeman è un tastierista.
Ecco, infatti ci facevi questo nome, è il tastierista del gruppo.
Esatto, e fu lui ad avere l'idea di riarrangiare la quarta di Brahms in chiave rock, diciamo.
Tra l'altro queste sperimentazioni anche di, come posso dire, di riffare con strumenti elettronici la musica classica era anche tipica, forse un po' prima, no? di Walter Carlos, che poi divenne Wendy Carlos dopo l'operazione appunto al membro, come si può dire, scusate, mi sono un attimo ingrassato questo oggetto, che fece anche questo tipo di lavoro proprio anche per colonne sonore di Kubrick, per esempio, di film Shining,
sì,
eccetera, dove trascriveva e faceva suonare in questo modo anche un po' creepy, se vogliamo, con questi strumenti, la musica del passato, la musica dell'Ottocento in particolare.
Quindi Wendy Carlos, all'epoca Walter Carlos, poi fu piuttosto famoso per Switched on Bach, che fu questo album del 1968, se non sbaglio. Beh, lui fu un pioniere dell'elettronica e comunque un pioniere della musica progressiva in un certo qual senso, perché innovò, diciamo, questo genere a tal punto che poi gli strumenti a synth divennero largamente utilizzati.
Benissimo, leggo il messaggio di Nicola che ci ringrazia perché dice che gli stiamo facendo notare delle somiglianze che non aveva in effetti mai colto, e questo
molto
siamo
bene
qui proprio per questo.
Esatto, mi raccomando, continuateci a scrivere perché noi commentiamo e dialoghiamo col nostro ospite Riccardo Sasso, ve lo ricordo il numero di WhatsApp 334 75 40 787.
E continuiamo proprio in questa direzione, abbiamo parlato appunto di questi brani dell'Ottocento che vengono reinventati, potremmo dire riarrangiati appunto per ensemble rock, e questo è il caso per esempio di una composizione molto particolare che ci piace molto, perché parlo di Quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky, che sono diciamo dei brani scritti per pianoforte originariamente da
anche
questo compositore.
In questo caso è una suite.
Sì, potremmo dire di sì, è una cosa molto particolare, nel senso che un grandissimo amico di questo compositore, Victor Hartmann, che era un architetto e un pittore, è purtroppo morto prematuramente a soli 39 anni, e questo compositore ha pensato, in occasione della grandissima mostra che si fece a San Pietroburgo con i suoi quadri, ha cercato di mettere in musica i quadri del suo amico. Trovo che sia una cosa meravigliosa, cioè proprio da un punto di vista dell'amicizia fra due artisti, trovo che sia una cosa bellissima.
Viene superato qualsiasi confine dell'arte.
Esattamente,
tra musica
e addirittura è un vero e proprio viaggio, perché siamo nel 1874. Mussorgsky procede, diciamo, con questa suite dove ogni brano ha il nome di uno di questi quadri, e poi mette sempre in mezzo fra un brano e l'altro la cosiddetta promenade, cioè la camminata che in teoria l'ascoltatore oppure il visitatore virtuale di questa galleria musicale si trova a fare fra un quadro e l'altro. E la promenade ha sempre lo stesso tema, perché è sempre lo spettatore che cammina, ma all'interno lui mette sempre i temi del quadro che ha appena fatto sentire, in modo come se quello che sta guardando questa mostra o sta ascoltando questi brani, mentre cammina fra un quadro e l'altro, ricordano come se ricordasse il quadro appena visto. E ci interessa particolarmente perché sono brani per pianoforte, abbiamo detto, che già nel 1922 sono stati orchestrati per grande orchestra da un altro grandissimo compositore, Maurice Ravel, che non è stato l'unico, perché sono brani che sono stati utilizzatissimi e trascrittissimi in tantissime forme, ma Ravel sicuramente ha fatto la trascrizione per orchestra migliore, potremmo dire. E poi invece nel 1971, anche in un importante live, sono stati riarrangiati da Emerson, Lake and Palmer. Quindi adesso, senza troppe interruzioni, ci ascoltiamo l'inizio di una di questi quadri, che è Baba Yaga, una strega russa di questa mitologia slava, molto molto molto, tant'è che il suo nome significa pericolo, può significare in varie lingue pericolo, orrore, rabbia. Ci ascoltiamo,
è il grottesco,
esatto,
vero?
Ci ascoltiamo questa camminata grottesca di questa strega nelle tre versioni: pianoforte, orchestra e band rock. Thank you.
passiamo subito alla versione per orchestra.
Mentre stavamo ascoltando il nostro regista, ha notato che in effetti gli sembra di aver sentito questo brano in qualche cartone animato.
Aiutateci, scriveteci.
Aiutateci, perché a me non risulta. E non sappiamo se è solo perché magari questo rapporto con i quadri, con l'immagine e questo grande sinfonismo che poi è entrato in effetti nella musica da film, non sappiamo se il legame è unicamente, diciamo, sonoro o se veramente è una citazione. A noi non risulta. Se avete qualche idea, potete scriverci a quale in quale cartone compare questo brano, se lo sapete. Okay. E se
non
esiste davvero.
Non dimentichiamo il tema, sì. Perché adesso passiamo subito alla band rock, altrimenti...
Aspetta che do il numero di telefono. Al 334-7540-787.
Scusa Marco.
Ecco, adesso infatti invece ascoltiamo subito, poi magari ne parliamo un attimo per capire anche come è stata fatta questa operazione, però ascoltiamo esattamente lo stesso brano ad opera di Emerson, Lake & Palmer. Siamo nel 1971.
Passiamo a un altro gruppo del rock progressive, che forse è un gruppo emblematico di questo periodo. Siamo nel 1973 e adesso vi proponiamo un brano molto molto interessante, che nasconde davvero tanti spunti per un legame appunto con la musica classica che noi cerchiamo in qualche modo di ritrovare in questi brani appunto rock progressive.
Scusami, c'è una risposta per quello che riguarda il cartone animato, scusa Monica, un nostro ascoltatore dice Pierino e il Lupo, che no, non credo, perché penso che Pierino il Lupo abbia la musica proprio che si chiama Pierino il Lupo di Sergei Prokofiev, e poi propone Fantasia o Fantasia 2000, che sono due bellissimi cartoni della Disney che hanno proprio la musica classica come sottofondo, ma io li conosco abbastanza bene, direi che Mussorgsky non c'è proprio, quindi ancora... Ah, e un altro dice forse sono Tom e Jerry che si rincorrono, ciao siete belli, Sole, grazie
Simone,
Sole,
il regista dice sì, finalmente
ecco, abbiamo svelato l'arcano, chissà in quale puntata puntata dovremmo riguardarle tutte per
esatto. Può essere anche che sia stata utilizzata per i Silly Symphony, che era quella serie
bellissimi
di
è
film
vero.
Della Disney degli anni 40 che avevano molto a che fare con la classica. Può anche darsi che l'impressione fosse quella.
Può essere. Ma la ricerca continua, continuate a scriverci.
Esatto, io ritorno a parlare dei Genesis, appunto di questo album Third on Fifth, e credo che Riccardo sia d'accordo con questo legame, no, tra la classica e questo brano appunto che proponiamo, Third on Fifth. Bene. Sì,
decisamente d'accordo.
Benissimo,
proprio...
quindi magari adesso, durante l'ascolto, è un ascolto un po' più lungo, quindi commentiamolo insieme e troviamo appunto questi spunti con la classica. Sembra quasi uno studio pianistico, sembra proprio stato scritto nota per nota per essere eseguito come studio pianistico.
Ma infatti volevo proprio chiedere, questo è un'improvvisazione, diciamo, che rifà o è stato scritto così?
No, assolutamente non è un'improvvisazione, cioè è un pezzo di Third of Fifth che è il più studiato dell'album probabilmente, perché Richard Wright... Tony Banks dei Genesis era un grande scrittore, un grande appassionato di classica, comunque aveva un retaggio classico, per cui era un pezzo estremamente studiato, poi ha anche dei tempi e dei ritmi particolari, cioè alterna i due quarti e i quattro quarti con i 13/16, 15/16, ha delle trovate armoniche comunque non esattamente convenzionali, quindi è un'introduzione molto molto studiata.
Ok, grazie. Allora adesso direi che potremmo ascoltare invece, quando dopo questo studio per pianoforte la canzone parte, da circa 1:07, Simone, se è possibile. Ok, ecco qui la canzone di Genesis, Third of Fifth.
Cuts off the time from view, like a cancer growth is removed by skin. Let it be revealed. A waterfall is madrigal.
Che l'atmosfera inizia a cambiare, perché c'è un cambiamento anche proprio nella scrittura, è proprio come una vera e propria composizione classica, in cui c'è lo sviluppo e poi quando c'è un cambio del tema, quindi un cambio di atmosfera, c'è appunto questo ponte che lega le due atmosfere, appunto quello un po' più vivo, e adesso inizia a cambiare appunto il mood della canzone. Thank you. sentiamo appunto il flauto. Adesso il pianoforte che ripropone la stessa cosa che ha fatto poco fa il flauto. Ecco che adesso c'è la ripresa della canzone. E adesso ve lo lascio ascoltare tutto senza che vi interrompa e vi disturbo nuovamente.
Riccardo, vuoi dirci qualcosa su questo pezzo, sui Genesis?
Sì, beh, diciamo che volevo un po' ricollegarmi all'idea della suite che ha giustamente suggerito Monica, perché a tutti gli effetti Firth of Fifth è una suite di 9 minuti e mezzo ed è un pezzo molto studiato e molto ben strutturato, a partire dall'introduzione appunto scritta al pianoforte da Tony Banks, la strofa, il bridge, l'assolo che adesso stiamo sentendo, tra l'altro l'assolo di Steve Hackett, che è un assolo lunghissimo che riprende anche il tema del flauto. Adesso tra poco lo sentirete. È un pezzo estremamente complesso ed estremamente strutturato e non a caso è considerato uno dei pezzi progressive migliori dell'epoca. Cosa posso dire in più? Ecco, colgo l'occasione per ricordare che il 20 novembre proporrò con lo spartito proprio.
Bravissimo, adesso diamo tutte le coordinate.
Però
spieghiamo
realtà,
anche perché
se
sei qui.
Nel senso, il 20 novembre proporrò un'analisi musicale e strutturale di questo pezzo, che è un pezzo molto importante, coadiuvato anche da delle slide in cui vedrete proprio anche la partitura completa del pezzo. Quindi un'analisi sulla struttura musicale delle varie sezioni che compongono questa suite meravigliosa.
Benissimo, i nostri ascoltatori lo sanno, noi siamo qui anche per pubblicizzare al meglio gli eventi che ci sono in conservatorio, quindi le guide all'ascolto che si svolgono ogni martedì alle ore 18 presso l'Auditorium del Carmine. E nella prossima appunto guida all'ascolto, martedì prossimo, quindi il giorno preciso?
Il giorno 20 novembre.
Il 20 novembre
alle ore 18
ci sarà appunto Riccardo Sasso che ci farà una guida all'ascolto proprio sul rock progressive.
Esatto.
Lui si concentrerà su quello.
Quindi anche tutte le domande che stanno arrivando potrete fargliele dal vivo. Per esempio Nicola ce ne ha fatta una riguardo i tastieristi. Chiede di mettere in ordine di importanza o semplicemente di gusto questi quattro tastieristi. Dice Bardens dei Camel, Wright dei Pink Floyd, Lord dei Deep Purple e Keith Emerson.
Allora, che domanda difficile, però è una domanda che apprezzo.
Si va nel tecnico proprio.
Sì, si va nel tecnico, si vede che è una persona appassionata. Oddio, è un po' difficile classificarli perché furono tutti importanti. Allora, sicuramente Keith Emerson lo metterei al primo posto perché, sebbene non sia il mio preferito in senso stretto, ma fu estremamente influente per tutti gli altri e aveva una preparazione tecnica musicale davvero fuori dal comune.
Ricordiamo, scusa, ai nostri ascoltatori che Emerson è proprio quello degli Emerson, Lake
esatto,
and Palmer,
proprio
che abbiamo sentito suonare appunto i quadri di un'esposizione di Mussorgsky poco fa.
È il tastierista.
Era
che
lui, quindi
fondò,
l'abbiamo ascoltato.
Che fondò gli Emerson, Lake and Palmer, che fondò i The Nice, che furono anche un altro gruppo insomma progressi importante.
E anche ha tantissimi riferimenti alla classica, Tchaikovsky, l'intero album.
Assolutamente sì, anche con il gruppo precedente che erano appunto i The Nice.
Esatto.
Al secondo posto metterei Richard Wright, innanzitutto perché ha un gusto incredibile. Incredibile. Poi ho anche un affetto verso questa persona perché condivido il nome con lui. E poi anche perché diciamo che fui introdotto al progressive da mio padre che ascoltava molto i Pink Floyd, per cui ho un rapporto speciale con Richard Wright e con i Pink Floyd. Ecco, poi ecco, metterei Bardens dei Camel, ma più che altro perché mi piace la scelta di un gruppo che faceva parte di un sottogenere del progressive rock, che era la scena di Canterbury, che che era una scena particolare che si era creata per l'appunto nella città inglese di Canterbury. Sicuramente anche lui fu un tastierista importante, soprattutto per quanto riguarda il sound di questa scena di Canterbury.
Okay.
E poi metterei Lord, ma in realtà dovrebbe stare al primo posto per altri motivi, però lo metto all'ultimo principalmente perché non è proprio un tastierista progressive, o meglio, i Deep Purple hanno delle caratteristiche progressive, ma sono più che altro incentrati sull'hard rock.
Okay.
E poi diciamo che Lord fu un hammondista di influenza estrema, perché...
Ecco, spieghiamo anche che cos'è il Hammond.
Esatto, così ci colleghiamo diciamo anche al discorso dello strumento, che fu uno strumento importante per il prog. Allora, l'Hammond è un organo che fu creato proprio da Hammond, che era il nome del creatore diciamo di questo organo, che si basava in un certo qual modo sull'organo liturgico, però in maniera diversa. In pratica aveva un sistema con delle ruote foniche che creavano il suono, e poi il suono poteva essere modificato a tutti gli effetti come in un organo liturgico, quindi avevi delle sorta di registri,
okay,
che però venivano modificati secondo un sistema di sintesi additiva. In pratica, per dire, se in un organo liturgico abbiamo il registro di basso, il registro di bordone, eccetera, che magari possono essere il 16 piedi, l'8 piedi, comunque le frequenze basse, a questa frequenza 16 piedi, quindi la fondamentale, posso aggiungere le varie armoniche, che come sappiamo ogni suono naturale è composto da una serie di armoniche. Mm-hmm. Posso aggiungere le varie armoniche, quindi l'ottava superiore, la quinta sopra, l'ottava ancora sopra, la terza, eccetera, semplicemente tirando su determinati, come posso dire, slider,
sì?
Ecco, per usare un termine, okay, inglese, che venivano chiamati drawbars.
Ok, spieghiamo giusto un attimo, perché in effetti questo discorso... Diciamo così, che i suoni sono complessi e le differenze fra un suono e l'altro dipendono anche da quali onde sonore le vanno a comporre.
Esatto.
E nell'organo liturgico si può intervenire sul timbro dello strumento, quindi si suonano gli stessi tasti, ma il suono cambia, azionando delle sorte di leve che fanno anche un gran,
esatto,
rumore, che vanno a modificare tutti i rapporti fra canne, cose, eccetera. Questa cosa invece con uno strumento elettronico Hammond, inventato da questo Hammond, appunto, è possibile farlo con un semplice, appunto,
esatto,
slider.
Sì, sì. Praticamente il sistema dei registri viene emulato dal sistema dei drawbars, che null'altro faceva se non aggiungere le varie componenti armoniche al suono principale.
Ok, cambiandone quindi il timbro, questo,
esatto,
è poi quello che
interessa. Cambiandone sostanzialmente
Vogliamo
il timbro.
Vogliamo sentire il timbro di questo organo, che vedo che il nostro regista ha la possibilità di farci sentire. Ci ha messo qui.
Beh sì, questo è
pazzesco.
Classico suono dell'Hammond rock, cioè un suono con l'overdrive al massimo, un suono distorto, un suono rock. E fu l'innovazione, penso, del secolo per quanto riguarda gli strumenti a tastiera, ecco.
Benissimo, grazie per questa spiegazione veramente esauriente. Noi restiamo con i Genesis.
Esatto, andiamo avanti con gli ascolti. Con i Genesis vi vogliamo regalare, ecco, come ultimo ascolto, ma non come ultimo regalo. Volevamo appunto farvi ascoltare un mix. Ecco, uniamo il classico, quindi andiamo ad ascoltare Bach, un preludio di Bach suonato con uno strumento anche classico, cioè il violoncello, legato poi a un brano invece dei Genesis, Horizons, che sicuramente molti di voi magari avranno già ascoltato. E quindi, ecco, ascoltiamolo insieme.
Thank you.
sia piaciuta questa chicca, ma adesso dedichiamoci un po' di più al nostro ospite. Ecco, vogliamo sapere se sei studente, se studi in conservatorio, cosa studi, insomma, raccontaci di te.
Beh, certo, studio tastiera al Conservatorio di Parma, che ha un'area pop decisamente avanzata.
Ecco, sottolineiamolo, perché a volte il conservatorio si pensa che si studi soltanto musica classica o barocco, invece il Conservatorio di Parma è speciale.
Esatto, ha un primato da non sottovalutare, che è quello di essere stato uno dei primi conservatori, se non il primo, ad aprire la sezione pop, quindi una sezione dedicata interamente alla cosiddetta popular music.
Esatto, e diciamo anche che siamo amici noi di classica con gli studenti di pop, perché ci incontriamo alle lezioni, facciamo anche molte materie insieme.
Esatto,
ecco.
Anche a me piace pensare che sia un po' un gruppo unito e non diviso da generi e etichette di dubbia utilità.
C'è da dire che questa puntata ha anche dimostrato questa cosa, nel senso che appunto, cioè, in realtà sono due campi che stanno anche molto bene insieme, che i grandi musicisti anche rock del passato comunque studiavano la musica classica, si ispiravano e perché no poi anche molti compositori contemporanei che vengono da formazioni classiche oggigiorno scrivono musica anche con strumenti elettronici, e quindi c'è il
quindi
legame.
Quindi possiamo dire che noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi.
Il mondo è bello perché è vario, è importante dialogare e chiacchierare insieme, direi.
Benissimo, bene, ma io vorrei un po' ascoltare Riccardo,
ecco,
un po' di musica dal vivo.
Benissimo, allora lo mandiamo alla tastiera?
Vai.
Assolutamente sì. Beh, diciamo che per l'occasione, dato che stiamo parlando di progressi, avevo pensato di proporre una versione al pianoforte di Impressioni di Settembre, che è un pezzo famosissimo della PFM, che può essere considerato appunto uno dei pezzi più famosi e più conosciuti del prog italiano in questo
caso. Benissimo, siamo curiosi di ascoltarti.
Mentre Riccardo fa il cambio della cuffia e si sposta alla tastiera, ricordiamo che tra l'altro sarà possibile anche vederlo attraverso una diretta Instagram o Facebook, mi dicono Facebook dalla redazione Mitici, grazie. Intanto leggo due commenti che sono arrivati. Innanzitutto Anna ci dice: bravi ragazzi, anche stasera siete stati bravissimi, grazie.
La ringraziamo. Grazie.
Dice: unire il rock alla musica classica è stata un'impresa riuscitissima, meno male, siamo
Male
contenti.
Vi è arrivato il messaggio.
Esatto. E invece Eli ci dice: per me vince la prima Bourrée. Vince. Non è una gara, è tutto bello, tutto diverso. Però diciamo, per lei vince la prima Bourrée.
Beh, sono gusti,
Esatto. Durante un'ordinata passeggiata barocca, una donna attraversa uno Stargate e viene catapultata nel Novecento.
Wow.
Bellissimo, ci piace questa immagine. Il risultato è travolgente. Sempre in onore di questa intercomunicazione fra i generi.
Sì.
Vedo Riccardo prontissimo. Sei pronto? I microfoni sono a posto, si può partire, ci ascoltiamo Riccardo Sasso alla tastiera.
Thank you.
che meraviglia, che meraviglia. Mi dispiaceva anche interrompere questo momento con la mia voce che non si adatta esattamente a quello che ci ha suonato Riccardo. Bellissimo brano e non c'è modo migliore per invitarvi quindi all'appuntamento di martedì alla guida all'ascolto, appunto, che terrà Riccardo alle ore 18 presso l'Auditorium del Carmine. Siete stati davvero curiosi e ci avete scritto davvero in tanti.
Soprattutto vorrei dire anche che non sarà una replica di questo, perché anzi gli ascolti che lui farà e di cui tratterà i gruppi sono anche molto diversi, quindi anzi
sì,
sarà un arricchimento a quello che già abbiamo detto
anzi,
stasera.
Anzi apprezzo molto il lavoro che voi anche avete fatto nel cercare di espandere il mondo del prog anche su cose che non tratterò nella guida, nel senso nella guida parlerò del prog, ma abbiamo fatto degli ascolti e abbiamo fatto dei rapporti, dei raffronti estremamente interessanti con la musica classica, quindi apprezzo molto il lavoro
bellissimo
che mi avete proposto e che avete fatto.
E noi ti ringraziamo. C'è un nostro ascoltatore che dice: l'ultima volta che ho ascoltato questo brano c'era il maestro Flavio Premoli dietro al piano. Grazie ragazzi.
Fantastico.
Bene, grazie, quindi ancora una volta vi invitiamo e purtroppo la puntata sta per volgere al termine, quindi dobbiamo passare ai saluti e ai ringraziamenti.
Esatto, noi quindi ringraziamo innanzitutto Riccardo Sasso di essere stato con noi e di aver condiviso appunto con noi la sua arte e la sua esperienza, la sua conoscenza, i suoi anni di studio, quindi veramente per noi è stato un piacere, anche proprio perché veniamo dall'ambiente classico e quindi
anche noi stessi
con questo
imparato.
Genere abbiamo imparato moltissimo.
Beh, sono io che ringrazio voi per l'opportunità che mi avete dato di parlare in radio, è la mia prima volta, per cui spero che gli ascoltatori siano, come posso dire, benevoli nei miei
guarda,
confronti.
Guarda, è la nostra seconda, quindi non è che...
Comunque ci sono state davvero tante domande, quindi mi raccomando, purtroppo non potevamo rispondere a tutti, quindi vi invitiamo ancora una volta a venire presso l'Auditorium del Carmine alle ore 18 e quindi salutiamo tutti i nostri ascoltatori, salutiamo ancora Riccardo Sasso.
Salutiamo anche tutti i ragazzi della radio che oggi compie appunto 8 anni, come abbiamo ricordato all'inizio della puntata, e un grande saluto da Marco Pedrazzi,
Monica Rossetti
e Simone Bottalico.
Sigla!